Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Attivista Notav in carcere da oltre 6 mesi per aver spiegato al megafono le ragioni della protesta Notav.
Dana è stata condannata a 2 anni di carcere per non essersi mai dissociata dal movimento Notav,
movimento che da 30 anni lotta contro la devastazione dei territori per un futuro dignitoso per tutte e tutti.
Dana è stata condannata perché si è battuta tra le assurde motivazioni della sentenza che aveva bocciato le misure alternative al carcere, scritto nero su bianco proprio questo. Dana va liberata subito.
Il 14 aprile ci sarà l'udienza che ancora una volta deciderà le sorti di Dana.
Dopo 7 mesi di carcere è ora di scrivere la parola fine a questa ingiustizia.
Per questo serve l'aiuto di tutte voi, di tutte noi. Forza Dana!
105-250 Radio 2000 Blackout, un buongiorno da Gianluca, siete sempre all'ascolto delle libere frequenze, ore 18.50 di questo lunedì 12 aprile 2021, dopo la pausa della scorsa settimana per la Pasquetta blindata, ancora una puntata di Voci dall'Antropocene che vi terrà compagnia per una quarantina di minuti a partire da ora. Come sempre prima di partire vi ricordiamo i contatti 011 24 95 669 se volete intervenire in diretta sui temi di cui stiamo parlando, se avete comunicazioni, segnalazioni importanti da fare, 34 666 7363 invece il numero del portatile cellulare di Blackout per segnalazioni, critiche, messaggi, commenti, ci stia viaggiare informato, quello che volete, come sempre utilizzando un po' tutta la panoplia dei social, messaggistica, WhatsApp, Signal o Telegram. Come sempre ricordiamo anche il sito della radio www.radioblackout.org dove trovate i podcast di quasi tutte le trasmissioni, le interviste dell'informazione mattutina, gli eventi, ahi noi oggi pochi per sostenere Radio Blackout, e ricordiamo anche il sito www.sostieniradioblackout.org dove potete accedere dietro una donazione di vostro gradimento alla Magic Box blackoutiana con molto materiale musicale non solo da scaricare. E in apertura di trasmissione abbiamo fatto sentire questo piccolo spot video che trovate su Facebook per ricordare un appuntamento importante di domani, visto che ci sarà l'udienza che potrebbe, speriamo, decidere per una non liberazione ma per una mutazione della pena che Dana sta scontando in carcere da ormai 7 mesi, una pena a 2 anni sostanzialmente per aver parlato ad un megafono durante un'iniziativa in cui vennero sollevate le sbarre dei pedaggi dell'autostrada nel 2012 dopo la caduta di Luca dagli alberi. Domani ci sarà il presidio che di consueto è il giovedì organizzato dalle mamme in piazza, domani sarà invece in contemporanea all'udienza davanti al carcere della Valletta per Dana, per Fabio e per tutte le persone incarcerate. Veniamo quindi ai temi della puntata di oggi di Voci dall'Antropocene. Sono abbastanza vasti e spazianti l'uno sull'altro e riguardano delle questioni che ci interessano molto da vicino per quanto riguarda questa trasmissione, ovvero le questioni, diciamo così, ecologici, le questioni di cui oggi si parla tanto dentro, diciamo, una retorica e un linguaggio ai noi spuntato, retorico e molto filocapitalistico, quella della cosiddetta transizione ecologica e lì dentro del ruolo della scienza, mentre sostanzialmente si rimuove, si omette un punto di vista un po' più radicale e sostanziale sulla causa della devastazione in atto, di cui la pandemia che stiamo subendo da un anno con tutte le misure sociali, politiche ad esse correlate è soltanto poi una spia, un sintomo, come spesso diciamo, ha ragioni ben più profonde e sostanziali e che dal nostro punto di vista hanno a che fare largamente con, diciamo, l'uso della terra, l'abuso della terra, l'applicazione estrattiva del capitalismo alle materie prime e la mutazione del suo uso. Allora, spazieremo tra una serie di contributi, diciamo una puntata messa insieme a partire da spunti che ci vengono da differenti contributi apparsi nell'ultima settimana, a cui quindi rimandiamo per una diciamo così più puntuale e approfondita disamina, e che spulceremo qua e là per affrontare questi temi. Il primo che volevo prendere ad esempio è questo contributo uscito la scorsa settimana, non saprei dirvi esattamente qual è il giorno, su Il Manifesto, un contributo commento di Guido Viale, una persona che da molti anni si occupa, diciamo così, di sostenibilità e cambiamenti dei paradigmi sociali e dei modelli di sviluppo dentro un'ottica sostanzialmente riformista, che però ha il pregio, spesso con parole molto semplici, di centrare i problemi e renderli comprensibili. Vi leggo un estratto di questo commento. Scrive Guido Viale: che il capitalismo non sia che un bozzolo entro cui cresce una larva pronta a trasformarsi in farfalla non la pensava così neanche Marx, che sosteneva sì che il capitalismo alleva in seno il suo antagonista, ma rifiutava di delineare la società futura, nonché non aveva mai pensato che fosse già tutta presente in nuce in quelle forze produttive a cui il capitale impedirebbe di manifestare le proprie potenzialità, che invece una tesi, mai pienamente esplicitata, presente in molti scritti del neoperaismo. La questione investe il rapporto tra le forme dei conflitti e delle iniziative che si scontrano con il dominio del capitale e i connotati di un altro mondo possibile. Oggi, al modello di comunismo come statalizzazione di tutti gli aspetti della vita, passaggio obbligato verso la società senza classi, non si rifà più nessuno, è fallito per sempre con l'esperimento sovietico, e nessuno pensa più al socialismo come nazionalizzazione della grande industria e programmazione dello sviluppo, a cui aprirebbe la strada la concentrazione del potere economico. Ma soprattutto, a partire dal 68 e anche prima, ci si è spesso accontentati di considerare il comunismo il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente, senza cercare, nelle forme assunte dalle lotte in corso, la prefigurazione, se non di una società futura, perlomeno di una direzione di marcia. Il rimando, spesso solo verbale, al comunismo o al socialismo, ha finito per nascondere un vuoto di pensiero sufficiente a spiegare il fallimento delle sinistre a livello mondiale. Discutere del futuro è tempo perso o mera fantasticheria. L'ecologia ci ha in parte liberato dalla gabbia di quell'esito scontato, mettendo in discussione l'impianto produttivista, sviluppista e anti-ecologico di un approccio comune, anche quando non esplicito, a gran parte delle forze che si pongono in continuità con la storia del movimento operaio. Mano a mano che si faceva evidente il rapporto tra le tante sofferenze umane, soprattutto delle umanità più sfruttate ed emarginate, quelle del mondo della natura, si dissolveva anche il senso di un anticapitalismo incapace di coglierne la centralità. Per alcuni, anzi molti, non c'è problema, l'ecologia deve solo correggere un eterno presente a cui non c'è alternativa. Ma per l'ecologia integrale, che fa coincidere la lotta per la giustizia sociale e la lotta per la salvaguardia della terra, quel rapporto ingiunge un rovesciamento radicale del sistema che non cerca più solo i nuovi rapporti di produzione, il rimedio alle ferite inferte dal capitalismo alla vita e all'integrità degli ecosistemi. È una prospettiva legata a pratiche quotidiane che non escludono né antagonismo né conflitto aperto, ma con un perimetro più ampio di elaborazioni e prassi mutualistiche come quelle che avevano accompagnato gli esordi del movimento operaio, ovviamente adattate ai tempi nostri, dentro cui rivendicazioni come reddito di base, riduzione del tempo di lavoro, salario minimo, servizi sociali, istruzione pubblica, ma autogestita, sono sì strumenti di rottura con gli assetti in atto, ma richiedono fin da ora la presa in carico, in forme condivise, del tempo e delle potenzialità che possono liberare. Questo contributo di Guido Viale è uscito la scorsa settimana sul Manifesto, ripeto, non so dire quale giorno, perché a me giunge da una sostanzialmente da una newsletter settimanale che seleziona differenti contributi, però non dice da quale giorno vengono presi. Come dicevo, insomma, ha il merito di porre certe questioni in termini molto chiari e comprensibili dentro un'ottica sostanzialmente riformista, che parla, diciamo, un linguaggio di una politica che oggi sembra lontana dall'esperienza quotidiana, dalle impossibilità e le impotenze dei nostri giorni, soprattutto in un anno come quello appena passato. Veniamo ora a un altro contributo che invece prendiamo da un sito molto ben fatto, che ha spesso interventi di livello, si chiama Napoli Monitor, penso che molti degli ascoltatori e ascoltatrici di Backout lo conoscono, perché spesso sono stati anche intervistati dentro gli spazi dell'informazione mattutina e non solo. che tornano su un pensatore, un teorico, un filosofo politico, non so come chiamarlo, ma soprattutto un attivista che abbiamo anche più volte commentato e di cui abbiamo parlato all'interno di questa trasmissione, Andreas Malm, autore di numerosi contributi e libri sul cosiddetto capitalismo fossile, su, diciamo, la questione del capitolocene piuttosto che dell'antropocene, di cui insomma abbiamo parlato molte volte. In questo contributo, che si chiama Il movimento climatico deve passare all'offensiva, appunti su un libro di Andreas Malm, questo compagno di Napoli Monati, Salvatore De Rosa, recensisce questo libro evidenziando alcuni aspetti. Ne leggiamo alcuni estratti che secondo me sono estremamente interessanti. Il libro si chiama How to Blow Up a Pipeline, che vuol dire come far saltare in aria un oleodotto, come far esplodere un oleodotto. Leggiamo alcuni punti che lui sottolinea e che secondo me sono buoni. C'è tutta un'analisi appunto del capitalismo fossile, delle emissioni, poi si concentra un po' sulla questione delle cosiddette pratiche della lotta e sulla questione violenza non violenza, che spesso è stato un mantra che ha bloccato i movimenti, che spesso vede posizioni irriducibili, dogmatismi o feticci. Scrivono su Napoli Monitor: Malm è uno storico e non può sottrarsi dal dedicare una parte consistente del suo libro alla decostruzione del mito della non violenza come motore delle conquiste sociali. In tutte le lotte citate da Extinction Rebellion, per fare un esempio, quei movimenti espressero in realtà delle ali radicali organicamente collegate alle masse pacifiche. Istruttivo in tal senso è il rapporto del movimento guidato da Martin Luther King con i gruppi militanti del nazionalismo nero, dai quali ci teneva a distinguersi, pur se li considerava alleati. Oltre a fornire protezione contro gli attacchi del Ku Klux Klan, l'ala più agguerrita ebbe il compito cruciale di far apparire le richieste del movimento pacifico per i diritti civili il male minore agli occhi del governo americano, che infatti, all'apice dei riot e dell'autodifesa armata dei neri, si affrettò a fare delle concessioni per evitare un riflusso di attivisti pacifici ormai frustrati verso la militanza violenta. Se King negli anni 50 appariva un radicale, agli occhi dell'opinione pubblica americana, alla metà dei 60 era diventato il moderato che bisognava ascoltare per evitare la discesa nel caos. Poi fa altri esempi come quello di Mandela e dell'ANC. Secondo Malm, la vera lezione della storia è che una diversità di tattiche sinergiche e complementari ha più opportunità di successo di un unico metodo assunto per principio come un feticcio. Più avanti viene sul tema appunto degli elodotti, della questione del surriscaldamento climatico, del capitalismo fossile, del come combattere contro la perdurare di emissioni dannose. Nel concreto, sostiene Malm, gli elodotti e i gasdotti vanno bucati, le centrali a carbone manomesse, la sabbia deve ingolfare i motori delle scavatrici che costituiscono il prossimo terminal di energia fossile. Le fabbriche di fertilizzanti, di plastica, di auto vanno messe fuori uso, i prossimi aeroporti impediti. Una campagna di sabotaggio contro la proprietà implicata nelle emissioni fossili avrebbe due obiettivi: stabilire un disincentivo a ulteriori investimenti e dimostrare che è possibile dismettere dal basso gli impianti. Lo scopo ultimo sarebbe forzare gli stati a proclamare il divieto e iniziare a chiudere lo stock esistente. Per Malm, la presa in carico da parte degli stati degli obiettivi del movimento climatico è imprescindibile. Solo il potere statale può sradicare un sistema di produzione di energia innestato così in profondità nel corpo tecnico e sociale, certo non un manipolo di sabotatori. Un motto di Ende Gelände recita: siamo a rischio di investimenti, ma pochi tra gli attivisti credono che un blocco pacifico di uno o due giorni annunciato con largo anticipo possa davvero scalfire l'apparato fossile. Questo è uno dei temi anche più controversi delle proposte di Malm. Ne avevamo parlato qualche mese fa anche con Davide Gallo, a una recensione di alcuni di questi suoi testi, alla sua, diciamo così, ferma credenza nella necessità di imporre agli stati e di usare gli stati in questo senso. Una questione ovviamente lontana dai punti, da tanti punti di vista delle galassie antisistema, ma che ha il merito, secondo me, comunque di porre una questione vera e diciamo di realismo politico, comunque da prendere in considerazione, con cui misurarsi. Un altro punto interessante di questo, della recensione di questo libro, è il discorso del consumo dei ricchi, che nel suo libro Andreas Mann pone come, diciamo, una delle istanze di battaglia da portare avanti per il movimento per il clima e contro le emissioni. Attaccare i simboli delle emissioni superflue si innesta in un altro compito che, secondo Malm, spetta al movimento: rendere il consumo dei ricchi un elemento cruciale del problema climatico. Una minuscola parte della popolazione globale è responsabile della maggior parte delle emissioni dei consumi. I loro SUV, aerei, privati e yacht sono delle fornaci di gas serra, il cui scopo è segnalare lo status del possessore. E con l'inasprirsi delle condizioni climatiche, l'assottigliarsi del tempo utile e il budget di carbonio, il consumo di lusso ad alte emissioni non ha più alcuna giustificazione. Non solo, il consumo superfluo e senza limiti costituisce anche il supporto ideologico dell'attuale assetto economico e pubblicizzato senza ritegno, invocato come obiettivo personale e collettivo, un crimine spacciato per vita ideale. Ancora una volta, sottolinea però l'estensore di questa recensione, sembra difficile che gli stati capitalisti inizino a regolare il consumo dei ricchi. Ma veniamo alla parte più succosa di questa critica del libro, come far esplodere un oleodotto, che secondo me è quello più profondo come critica che portano gli estensori dell'articolo di Napoli Monitor. Ma la critica più rilevante all'approccio di Malm affonda in una questione di carattere sociologico e storico. Nelle lotte epocali del passato, dove la militanza violenta verso le cose ha avuto un peso fondamentale, i fautori dell'azione diretta vivevano sulla propria pelle le discriminazioni, le ingiustizie e le sofferenze dei poteri che combattevano. Al contrario, gli attivisti climatici in Occidente sono mossi dalla scienza, dalla consapevolezza e dall'opinione. Non vivono per ora nel quotidiano gli effetti devastanti degli eventi meteorologici estremi causati dal riscaldamento globale. Questi effetti sono già realtà nel sud del mondo, dove la questione della giustizia climatica è intrecciata alla lotta per i bisogni fondamentali necessari alla sopravvivenza. Pur se si assiste all'articolazione di campagne comuni, un fronte globale necessario a smuovere gli equilibri sembra ancora tutto da costruire. È proprio qui, nel lavoro politico, che costruisce quella forza sociale che giustifichi l'intervento diretto e militante, ci sembra che vadano concentrati gli sforzi prima di alzare il livello dello scontro. Siamo ancora nel mezzo di una pandemia di cui non si vede la fine. Allo stesso tempo siamo ben dentro una crisi climatica per la quale le misure straordinarie necessarie a evitare la catastrofe sono ancora insufficienti. Se l'abusata metafora della guerra contro il Covid fosse filtrata da basi scientifiche più rigorose e applicata al clima, sarebbe chiaro che la vera battaglia planetaria riguarda il mantenimento di condizioni adatte alla vita e all'integrità della biosfera. Nella guerra contro i cambiamenti climatici, il virus rappresenta un mero proiettile e nemmeno il più pericoloso, un effetto tra gli altri dello sfruttamento ecologico e atmosferico. Il merito del libro di Malm in questa congiuntura non è di offrirci un metodo risolutivo e definitivo, ma di espandere la nostra immaginazione politica. Anche questa volta, come sempre, è nella pratica che la teoria sarà verificata o rigettata, e dalla pratica emergerà la strategia necessaria per il poco tempo che ci rimane. La disperazione non è un'opzione, anche se dovremmo reimparare a lottare sotto un cielo che cade.
يا ربي
E veniamo all'ultimo contributo spezzettato che volevo invece, di cui volevo invece riferire oggi, uscito la scorsa settimana. Il primo era quello, dicevamo, di Guido Viale, diciamo una lettura riformista ma almeno sistemica sulla questione ecologica e sui falsi dilemmi che vengono portati. L'altro era la la recensione su di un libro dentro, diciamo così, il panorama dell'ecologismo radicale, come quello della produzione saggistica militante di Andreas Malm. L'ultimo che vi segnalo è, secondo me, diciamo un contributo che sta su un livello più profondo e più interessante, e ci giunge da questa piattaforma, gruppo di studio, ricerca e collaborazione, che si chiama Pandemic Research for the People, PREP, una, appunto, diciamo una rete internazionale di cui fa parte, tra gli altri, Rob Wallace, uno degli autori più interessanti che si è avuto modo di leggere in quest'ultimo anno sulla questione pandemica e i suoi rapporti con il sistema economico ecologico in cui viviamo, autore del libro Dead Epidemiologist, cioè epidemiologi morti, che da tempo pare essere in via di traduzione ma non se ne scorge ancora la versione italiana. E questo contributo di questo Pandemic Research for the People è il dispaccio numero 7 delle loro produzioni periodiche, fatto da una serie di autori estremamente numerosi. E si intitola Scientists Say Land Use Drives New Pandemics, But What If Land Isn't What They Think It Is? Cioè, gli scienziati dicono che l'uso della terra, il cambiamento dell'uso della terra, è il vettore per le nuove pandemie. Ma cosa succede se la terra di cui essi parlano non è esattamente quello che loro pensano che sia? C'è una, diciamo, interrogazione anche epistemica sul significato del concetto di terra. Scrivono in questo dispaccio: nelle ultime due decadi, molto prima che scoppiasse la pandemia da Covid-19, gli scienziati hanno più volte con forza sostenuto che l'emergenza di nuovi patogeni e la riemergenza di vecchie malattie aveva la propria origine nella mutazione della destinazione d'uso delle terre, il processo cioè di convertire aree specifiche di terra da un uso a un altro. Nel contesto dell'emergenza di malattie zoonotiche, il salto nell'uso della terra dalla foresta o altre, diciamo, aree cosiddette selvagge all'agricoltura, soprattutto l'agricoltura intensiva, o dallo spazio urbano, suburbano ai loro usi, hanno ricevuto un'attenzione particolare. Ma nel parlare del cambiamento d'uso della terra, gli scienziati spesso assumono assunzioni del passato, fanno proprie assunzioni del passato, spesso dando per scontati, garantiti concetti fondamentali. Ma cos'è effettivamente la terra, si chiedono questi ricercatori. alcuni dei nostri mente più brillanti praticano un metodo di comprendimento e di spiegazione del mondo che noi chiamiamo riduzionismo. Su questo vi faccio sentire e cerco di tradurre un po' al volo con le mie scarse capacità estratti di una lunga intervista a uno di questi ricercatori, Luis Fernando Chavez, con la S, che credo sia sicuramente del Centro America, penso costaricano, che interviene su alcuni di questi temi. Io cerco così a braccio di dare una sintesi tradotta di quello che dice, perché lui dice in inglese. Il primo pezzo interviene proprio su questo discorso del riduzionismo.
And again, that makes things so natural. Like one of the best examples is now, like, why do we need to buy bottled water? Our ancestors, I mean, historically, even you can think of wildlife animals. All of them drink water for free. No, the water is there, the air is there. And then if you start to reduce things, if you start to get like to these questions of use, no, like what's the land use, what's the water use, or like we need to use water for this, we need to use things into productive things that make money. We lose all of these natural relations that were in place when we appeared on the planet Earth, and things become unnatural. That's the way I see it. Right now we are selling water and we are buying water. In the future it might be air. And that's probably the main thing.
Ecco, questa è la prima cosa che diceva intorno a questo tema del riduzionismo. Fa l'esempio della bottiglia d'acqua e della trasformazione di questo, che ormai è un gesto quotidiano per milioni, forse per miliardi di umani sulla Terra, viene ormai vissuto come un gesto naturale. Lui fa l'esempio, le altre specie ovviamente non comprano l'acqua, bevono stando nel proprio ambiente, e diciamo il nostro mondo ha reso normale comprare una cosa come la bottiglia d'acqua. Oggi si parla dell'acqua, domani potremmo sicuramente, e già nell'ordine delle cose, pagare per respirare l'aria.
Well, it's actually providing a framework for it, and that's something I find startling as somebody that was trained as an ecologist, no? There is all this new science of the ecosystem services, no, where we should therefore assign values to things. So like we say, oh, the forests are valuable because they produce water, which is necessary for the plantations, for to cultivate food that's valuable for us to drink and stuff. And actually, I think somehow the science is not as critical as it should be of socially constructed times. And it gets totally entangled into this thing, actually validating and even formulating the conceptions that are necessary for things to function the way they need to function, no? It is interesting, if you check the dispatch, at some point we even cite Marx, and we refer to a phrase he has on the German ideology, no, where he says that at any time, no, whomever has the money and whomever rules, it's the one who sets the conceptions, no, or whatever we need, or the ways we understand the world. And I think that's what's happening.
Questa seconda domanda, o diciamo estratto di questa intervista, lui interviene, diciamo, su, come dire, il rapporto di complicità della scienza col sistema capitalistico nel dare un prezzo alle cose, cioè i concetti di science and value, cioè scienza e valore. Lui dice qual è il rapporto, quello di dare un quadro generale di riferimento, di discussione, potremmo dire anche di naturalità, e quindi un framework generale per cui le cose valgono perché producono valore, e questo è il ragionamento che si fa anche dentro tutte le questioni, diciamo, odierne della transizione energetica. Una foresta vale perché permette di produrre delle cose, perché può essere in qualche modo valorizzata. E la scienza, dice, dovrebbe essere un po' più critica, dovrebbe essere un po' più capace di mettere in discussione i propri postulati. In chiusura poi fa una citazione dall'ideologia tedesca di Marx ed Engels, dove dice: in ogni tempo le idee dominanti sono le idee della classe dominante. Altri due contributi che riguardano invece più proprio questa questione della espropriazione della terra e diciamo il rendere queste pratiche vettori di diffusione di nuove malattie, in questo caso del Covid.
Well, that the basic mechanism that we propose, and actually it's not that we propose, it's the things that people in the ancient ages, no, Pliny the Elder, no, during the Romans, they noticed this. When there is a dissociation between land, and I mean like land doesn't belong to who works, to the people that work on the land, but land belongs to someone else, so that whomever gets fruits and food in general from the land needs to get a piece of that pie, even though they didn't do anything. They just have like this idea that they own the land and that they have a right over what other people are doing there. That can drive the pandemics. Why? Because there might be like this need to have more and more. And when there is no restriction, no, when the land doesn't is used to fill the purpose, no, that it might have, and actually that's what in nature have, no, like sustaining, like food webs, no, like the providing, I don't know, the plants that some animals eat, and those are the animals that other animals eat. So when that's taken away, no, and when it turns into something that's to make someone that's rich richer, or actually someone that might not be rich into someone that's richer, we can get into the excess, no? We can get into the things of deforesting more and more land, even though we reduce, for example, agriculture or whatever things we want to produce in the land, even though there is already enough land to supply what every person living now on the surface of Earth needs. So in that sense, I think the dissociation actually creates this disruption, no, leading to the pandemic.
Qua in questa pezzo un po' più lungo di cui cerco di sintetizzare, diciamo, l'essenza, si concentra appunto sulla questione dell'espropriazione delle terre, sul metodo che dice noi utilizziamo nello scrivere questo testo, che è appunto la questione della dissociazione della proprietà della terra dall'uso stesso della terra, da chi la lavora, la usa e da chi ci vive, e fanno una genealogia che sostanzialmente parte dall'impero romano, dai primi latifondi ad oggi, coi salti intensivi permessi dal land grabbing e dallo sfruttamento intensivo dei territori. Dice, il problema nasce fin dalle origini, quando chi possiede la terra non la vive, non la conosce e pensa solo a estrarne valore e ricchezze, così facendo muta sostanzialmente gli habitat iniziali. E questo vediamo che è sempre una, diciamo, delle cause principali nell'esplodere di nuovi focolai, di nuovi patogeni, di nuove malattie, nella riemergenza di vecchie che si credevano ormai finite. L'ultimo estratto sulla questione delle varianti e i nomi che si danno ad esse.
There is like, and it's sort of an ideological and even theological imprint, no? Like, for some people, the blame of the problems, or they need someone to blame for their own problems, no? And that's what happened, no, when we say, oh, it's a problem of the Chinese virus, the Brazilian variant, the British variant, or whatever, and then there is no the reflection actually about the causes of why the things happen to begin with in Wuhan, when they happen in Wuhan, then what conditions led to patterns of transmission, for example, that led to the emergence of the British variant and the Brazilian variant, no? And it gets focalized. It's a problem of the specific people, but there is no wider inquiry into, okay, what were the conditions that led to this in such or such place? And again, it's this like situation where instead of putting an effort of getting everyone together to solve the problem, it's easier actually to blind someone else about the issue and actually to blame someone else in some cases from people that are more deeply interconnected to what created the problems.
Per chiudere, insomma, l'ultimo contributo è questo sulle varianti in atto della pandemia da Covid e dei nomi che adesso si danno, quindi e cosa ci sta dietro dentro questo ragionamento, quale discorso viene poi fatto veicolare, cioè quello appunto di una questione che ha a che fare con quei luoghi, con quelle popolazioni, come se fosse un fatto che riguarda loro. Qua parla della variante brasiliana, della questione di Wuhan, è nato lì e quali sono state le cause di trasmissioni che hanno permesso il salto di specie, eccetera, eccetera. E lui dice: non c'è invece un ragionamento un po' più approfondito, non ci viene proposto su appunto le condizioni sociali in cui questi fenomeni avvengono. E questo è quello che cerchiamo di fare con i nostri contributi. Ricordo, questo si chiama Scientists Say Land Use Drives New Pandemic, But What If Land Isn't What They Think It Is, del gruppo Pandemic Research for the People. .19:29 sulle libere frequenze di Blackout, siamo già giunti alla fine, io vi ridò appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Voci dall'Antropocene, vi saluto, vi lascio alla sigla e poi continueranno subito le dirette con Macerie su Macerie.
Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Voci dall'Antropocene.